Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 762 di Studio di X, trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, ormai con sempre più frequenti divagazioni nel mondo dei media e nel mondo della tecnologia, praticamente il mondo delle comunicazioni un po' a 360 gradi, trasmissione che potrete ascoltare ancora praticamente più o meno in tutte le bande dedicate alla radiodiffusione, perché siamo in FM, siamo su satellite, ma siamo anche sulle onde medie e sulle onde corte. I principali passaggi, le principali messe in onda le troverete sulla home page del nostro sito www.studiodix.net, ma poi siamo presenti anche all'interno di portali di podcast, di web radio, insomma non mancano le possibilità di ascoltare questa trasmissione, che è rimasta ormai praticamente l'unica nella nostra lingua ad avere questo tipo di diffusione. Devo dire che non manca l'interesse, malgrado continui a mancare sempre di più la materia prima, almeno quella a cui originariamente questa trasmissione si rivolgeva, quindi le emittenti broadcasting pirata clandestine in onde corte e gli ascolti in onde medie, però il pubblico quello non manca. Di questo vi ringraziamo per le manifestazioni di stima che ormai da decenni, settimana dopo settimana, continuate a riservarci. Questo hobby ha diverse sfaccettature, tante si possono ancora praticare, in realtà altre bande sono state convertite al digitale, per cui il DX televisivo ha qualche, ormai ha subito qualche modifica anche lui, ma c'è ancora l'FMDX da poter praticare, c'è qualche ascolto utility da poter fare, certamente nulla rispetto ai numeri di una volta, ma comunque insomma c'è ancora qualcosa da fare, e soprattutto c'è da prendere atto, come dicevo, che l'interesse verso questo mondo è ancora vivo, lo è, devo dire, anche fra i giovani, e soprattutto, almeno per quello che riguarda il radioascolto internazionale, pur essendo rimaste veramente poche le trasmissioni che si possono ascoltare girando la manopola del nostro ricevitore, anche oggi questo è un eufemismo in un mondo di web receiver e di SDR, è un eufemismo anche questo, ma ci piace ancora dirlo così. C'è stata insomma una buona, non migrazione, ma insomma un buon interesse anche da parte dei radioamatori, che settimana dopo settimana continuiamo a riscontrare. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, quindi la possibilità di riascoltare tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, quindi l'archivio completo delle 762 settimane da cui siamo in onda, insomma almeno per questa ultima edizione di un programma che ha comunque una storia ben più lunga, perché nasce nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, con November Hotel, che salutiamo. E avete anche la possibilità di contattarci attraverso un form online che però non supporta gli allegati, cosa che è sempre di più oggi utilizzata per inviare clip audio e clip video, per cui in quel caso utilizzate normalmente la casella email info@studiodix.net. Invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili dal nostro sito, chiamiamolo insomma istituzionale in qualche modo, il sito, un sito che è in rete ormai da oltre 19 anni, a cui facciamo riferimento malgrado ormai ci occupiamo con altre denominazioni di mondo dei media, di mondo della tecnologia, ma ci piace citare sempre quelle e rendere sempre quello punto di riferimento da cui partire per continuare a navigare le altre nostre iniziative. Parlo di www.bcldnews.it e poi, come non potrebbe essere ormai altrimenti, siamo presenti anche sulle varie piattaforme social, a partire dal canale YouTube Studio DX, dove la domenica mattina alle 11.30 puntuali troverete la possibilità di riascoltare la trasmissione. Vi invitiamo, per gli amanti di Twitter, a seguire il nostro account @bcldnews_it, dove durante il corso della giornata postiamo notizie provenienti dal mondo del radioascolto internazionale, o poi la presenza maggiore è comunque quella su Facebook con la pagina ufficiale Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X Radioascolto e Radio in TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, piattaforme su cui sono presenti anche tutte le altre nostre iniziative. Nel caso di Facebook vi invitiamo a cliccare mi piace anche alle altre nostre pagine e, quando disponibile, a richiedere l'iscrizione anche ai nostri altri gruppi, ma cercateci come Obiettivo di X, come BCL News, Radio BCL News, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media TV, e come sempre vi invitiamo a rivolgere l'attenzione anche alle iniziative social, quella su Facebook in primis, degli amici dell'IBC Italian Broadcasting Corporation, con cui ormai da qualche tempo condividiamo l'avventura, insomma, della presenza nelle HF, nelle bande internazionali di radiotrasmissione, con alcuni nostri programmi autoprodotti. Lo facciamo giusto per amore di queste bande e per cercare di mantenere sempre più viva l'attenzione su di esse. E come al solito in apertura, saluti e ringraziamenti ad alcuni di voi che ci hanno inviato rapporti d'ascolto e segnalazioni per la trasmissione della scorsa settimana. Cominciamo da una nota dolente, dai 9610 kHz di Adventist World Radio Europe, dove siamo in onda ogni domenica mattina alle 11 ore italiana, perché per qualche scherzo della propagazione, insomma, nelle ultime settimane ci hanno fatto tribolare un po' più del solito. In realtà dovrebbero, ma il condizionale d'obbligo, essersi aggiunte anche probabilmente dei piccoli disservizi da parte del sito trasmittente di Nauen, che ci garantisce questa messa in onda della domenica mattina sui 9610 kHz, al contrario delle altre volte quando nel giro di 72 ore avevamo già i log di stazione, quindi tutti i dettagli tecnici della trasmissione di quei 60 minuti per come erano stati diffusi. Non sono in possesso di questi dati, però certamente, insomma, almeno domenica scorsa il trasmettitore è stato acceso con qualche secondo di ritardo. Continua a verificarsi quel fenomeno, che sembra, insomma, che i primi minuti siano leggermente più bassi di potenza del resto della trasmissione. Si ci mette pure la propagazione. Adesso, insomma, leggendo i rapporti d'ascolto ce ne renderemo conto insieme. C'è qualcosa, insomma, che non va per il verso giusto in questo periodo. Speriamo che già alla fine di questo periodo stesso, e poi col cambio dell'ultima settimana di marzo, possa tornare tutto alla normalità. Pensate che alle 11.01 Graziano Braga di domenica scorsa ha postato che non arrivava assolutamente nulla, confermato da Tommaso Ravaglioli da Bozzano con Texon PL 680 Stilo. Poi oltre a verificare che la propagazione era lunga, insomma, poi ci siamo accorti che probabilmente il trasmettitore, ripeto, acceso con qualche secondo di ritardo, e fino alle 11.04-11.05 il segnale era veramente basso. Poi anche al nord, già a partire da quel momento, è salito fra intorno a 9.20, poi alle 11.15 il segnale era praticamente nella nostra media di standard. Grazie a Graziano Braga, grazie a Tommaso Ravaglioli, grazie a Michele Bressan. Anche lui ha notato che il segnale era molto debole all'inizio ed è aumentato poi dopo circa una decina di minuti. Ci ha ricevuto con un FASDR, un PC, un i5 con Windows 10, antenna verticale a Lignano Sabbia d'Orio. Grazie a Michele Bressan, Italia Whisky 3, Sierra Mike Romeo. Grazie ad Andrea Gili, segnalone in provincia di La Spezia, con una verticale multibanda collegata a un ICOM 7003 alla Spezia. Grazie a Giuliano Bertozzi, anche lui ha notato l'accensione, insomma, in ritardo, erano circa le 11.01, poi la modulazione per un attimo assente, un segnale iniziale sottotono e poi un segnale che è salito fino a oltre 9.40 dalle sue parti. Grazie a Francesco Bubbico nella Bassa Veronese, un segnale fortissimo, ma siamo già, insomma, più avanti, intorno alle 11.45. Grazie a Gianluca Perrone, anche lui ha notato un segnale con molta evanescenza iniziale, poi si è stabilizzato sui 9.20 con i suoi Aesu FRG100, un FTDX3000D, una long wire da 16 metri, e, insomma, ha provato anche una mini whip per quella ricezione. Grazie a Gianluca, Italia Whisky 7, Eco Bravo Bravo, dalla provincia di Pavia, alle 11.20-11.22, anche da lui poi il segnale era fortissimo, oltre 9.30. Grazie a Gabriele Somma, segnale iniziale S9 con fading, poi man mano fino a 9.30 con un leggero fading, e poi segnale stabile sempre a 9.30 alla 15.30 collegata a un ricevitore SDR WinRadio G31 Excalibur, vado a memoria, credo che Gabriele sia in provincia di Salerno. Grazie ad Andrea Tucci, 45545 Panasonic RF B40 e antenna stilo, il trasmettitore si è acceso quasi con un minuto di ritardo, inoltre per i primi minuti il segnale era basso, all'improvviso poi è diventato forte. Grazie ad Andrea, grazie a Nino Marabello, 45533 a Treviso con Sony CFSW7600G e antenna esterna. Grazie, ben riletto, a Paolo Crociati, Anche lui ci invia un rapporto d'ascolto, un segnale 9.40 Radio 5, ma inizio di trasmissione c'era un po' di QSB, poi segnale forte e stabile con un Nikon MCR 8500 e un dipolo 40-80. Saluti e ringraziamenti a Paolo Crociati, Italia Zulu 4 Alfa Foxtrot Juventus da Rimini. E grazie anche a Massimiliano Scordamaglia, 54444 in provincia di Modena, Sanjan TS 909 Long Wire da 30 metri. Grazie anche lui comunque. Ci dice partiti malissimo, dopo 5 minuti si è ripreso alle 10.25, il simbolo era 54555. Grazie anche a Gianmarco Zannoni, 9.40, un segnale molto forte con un po' di QSB sui 9610 kHz. Anche lui ci ha ricevuto con un chemo di TS440, una verticale Mantova Turbo e un radiamatore Italia Uniform 4, Juventus Milano. Saluti e ringraziamenti anche a Gianmarco e grazie a Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu, a conferma del fatto. Io devo essere sincero, non ho ascoltato l'accensione del trasmettitore, sono arrivato qualche minuto dopo, ma qui al sud il segnale era perfetto, praticamente lo era anche da Giovanni con il suo Yaesu FRG 7000 il dipolo a Messina. Mi ha mandato anche una clip audio. Il Simpo in questo caso, malgrado i 2-4 finali come al solito, è un tutto 5, perché sta settimana ha ritenuto trascurabile ai fini della qualità della ricezione quel leggero fading che ha sempre evidenziato. Saluti e ringraziamenti e personalmente un abbraccio al mio amico Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu. E non perdo mai occasione per invitarvi a fare un giro sul suo sito internet www.webalice.it/it9tzz. Saluti e ringraziamenti anche ad Adrian Mikalev da Malta. Cominciamo come al solito con le sue segnalazioni, praticamente le sue emittenti preferite. Nel pomeriggio di sabato ho ascoltato al 9400 kHz alle 15 UTC The Mighty KBC con un Sinfo 54554, emittente che ha ascoltato anche nella notte fra sabato e domenica con la trasmissione a destinazione Americhe delle 00 UTC sui 6150 kHz con un Sinfo tutto 3. In questo caso le ricezioni sono state effettuate con una DE1103 e una long wire da 27 metri. Nella giornata di domenica nel pomeriggio ho ascoltato From the Isle Music, anche questa sui 9400 kHz da Cosimbro dalle 15 UTC con un Sinfo tutto 5, e ci ha ascoltato chiaramente anche di mattina sui 9610 kHz obiettivo DX 54554. In questi due casi ha utilizzato una Texon EPL660 e la sola antenna a stilo. Per la trasmissione di sabato di Radio BCL News ringraziamo Davide Borroni che ha ascoltato anche l'ora precedente, quella dell'IBC, Italian Broadcasting Corporation, dove sabato scorso c'era anche la versione più lunga di Media & Tech condotta dal sottoscritto. Poi a seguire c'è stata anche l'ora di Radio BCL News al sabato, vi ricordiamo. Trasmettiamo il Vintage Radio Show di Mirko Roppolo, anche in questo caso in coda c'è un mio intervento. Nella giornata di domenica per i 6070 kHz di Radio BCL News ringraziamo Roberto Pavanello, segnale buono, ringraziamo Francesco Bubbico, leggero fading ma segnalone nella bassa veronese, che è MVDR 5000 e long wire da 16 metri. Grazie a Giuliano Bertozzi, 920 55444, aveva dei disturbi che però probabilmente erano in locale. Il segnale è più basso chiaramente rispetto ai 9610 kHz, ma nota più piacevole la modulazione dei 6070. In questo caso c'è una spiegazione: il segnale dei 6070 è processato, quello di Nauen dei 9610 kHz invece no, ci ha ricevuto con un Nikon MCR 71 e una long wire da 50 metri. E grazie a Gianluca, anche a Gianluca Perrone, un segnale molto buono, 920 stabili e puliti, gli Yaesu FRG 100 e una mini whip. Grazie a Gianluca dalla provincia di Pavia, Italia Whisky 7 Eco, bravo bravo. Ci ha ascoltato anche Graziano Braga con un ottimo segnale e un buon ascolto. Grazie a Luigi Bruno Manzini, Italia Uniform 2 Foxtrot Delta Uniform, che ci ha ascoltato con un Sinfo 45544 con un FT 757GX e una long wire da 32 metri. Per sabato mattina sui 1350 kHz, grazie a Fabio Bolognini che ha postato un video, segnale accettabile ma leggermente disturbato a Milano, e grazie a Diego Cerri che ci ha ricevuto con una Zenith 500D, ci ha ascoltato all'aperto a Borgo Manero, un leggero fruscio di fondo ma un segnale buono e stabile. Sabato sera sulla stessa frequenza, quella di AM dei 1350 kHz, ci ha seguito Davide Borroni che ha postato un video e ci ha seguito Fabio Bolognini sulla sua grande punto con l'autoradio di serie con un ascolto perfetto a Cerano. Domenica mattina invece sui 1350 di AM ci avete segnalato un segnale molto basso, ce lo ha segnalato Graziano Braga Stradella, ce lo ha segnalato Fabio Bolognini che era a Garbagnano Varese con una radio kit geloso degli anni 50 e ha postato anche il fatto che si faceva davvero fatica a ricevere. Non era un problema vostro, non era un problema dell'emittente. Domenica mattina AM stava trasmettendo a potenza molto molto bassa, non diamo mai riferimenti precisi di questo tipo, ma vi dico che parliamo di potenze a una cifra proprio per scelta, per effettuare dei test. Domenica sera, sempre sui 1350 AM, ci ha ascoltato Diego Cerri, segnale regolare in zona Borgomanero ma con forte interferenza che ormai conosciamo ben bene da parte di un'altra emittente, ricezione effettuata con una Mivar R41 e una loop autocostruita, e grazie come al solito anche a Simone Perico che ci ha ascoltato da Osio di Sotto in provincia di Bergamo questa settimana sui 1350 kHz di AM domenica mattina con un Sinfo 35343. Grazie a tutti, vi ricordiamo che questa è una trasmissione dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, ormai più in generale al mondo delle comunicazioni, diffusa in onde corte, in onde medie, in modulazione di frequenza, su satellite, in internet, attraverso portali di podcast, insomma un po' in tutte le salse. Troverete le principali messe in onda sia delle onde corte che delle onde medie sulla home page del sito www.studiodix.net. Un ringraziamento a tutte le associazioni o gli editori delle emittenti, dei portali di podcast e delle web radio che ci ritrasmettono. Sulle corte siamo sulla su Adventist World Radio, siamo sulla WRMI e siamo su Radio BCL News Passione in onde corte. Sulle medie siamo su tante emittenti, fra cui AM, Z100, Radio Briscola, Power Radio AM, Free Radio AM, Mini Radio e Radio Atlanta Milano, e poi in FM un po' sul territorio nazionale a macchia di leopardo, così come in TV sul digitale terrestre, la nostra versione che chiamiamo televisiva, che poi alla fine altro non è che questa trasmissione radiofonica con un compendio di immagini, va in onda appunto anche in TV con in testa la nostra Sicilia Media TV a Palermo sul canale 665 del digitale terrestre, emittente che potrete seguire però anche al di fuori della copertura terrestre collegandovi al sito www.siciliamediatv.it. E con molto piacere cominciamo la parte informativa di questa trasmissione con una notizia che non è quello, insomma, che volevamo. Troppo tempo è passato, troppi danni sono stati fatti, però insomma qualche piccolo passo continua per fortuna ad avvenire. Questa volta è il primo passo per il recupero della stazione Marconi di Coltano, è stato compiuto credo che fosse lunedì scorso che quando sono iniziati i lavori di bonifica e di messa in sicurezza dello stabile, lo aveva annunciato l'amministrazione pisana a inizio dell'anno, ve ne avevamo dato notizia, e il demanio dopo anni di richieste, ha ricordato l'assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli, che era sul posto per l'inizio dei lavori, l'ha data in concessione per 2 anni al comune di Pisa, e così è iniziato in settimana questo primo intervento con un investimento di 47.000 euro, lavori che sono eseguiti da Euroambiente, che è la ditta che cura il Global Service del Verde del comune di Pisa, e le operazioni sono propedeutiche ai prossimi sviluppi per il recupero. Al termine della pulizia sarà possibile per i tecnici, che sono geometri, architetti, ingegneri, entrare nel monumento, perché tale è e che attualmente è estremamente pericolante, fare i rilievi per progettare in maniera più dettagliata il restauro. Secondo una prima stima ci vorranno 2 milioni e mezzo di euro, 1 milione lo metterà il comune, la parte restante potrebbe essere coperta dalla regione toscana e servirà inoltre il passaggio definitivo di proprietà del bene dal demanio al comune. È un iter insomma di cui abbiamo abbondantemente parlato negli ultimi anni, e permettetevi di ricordare come faccio sempre quando ormai parlo di questi argomenti da qualche mese, voglio ricordare Elio Antonucci, che dovunque sia sicuramente sta vedendo anche questi piccoli passi avanti. Finalmente quindi si muove per il recupero di questa stazione di Marconi e la trasformazione in museo della radio, ha commentato il sindaco Marco Filippeschi dopo il pressing che il comune insieme ai cittadini e all'associazione ha portato avanti in questi anni. Dobbiamo continuare su questa strada per arrivare alla realizzazione del progetto che rivitalizzerà la memoria di uno dei grandi personaggi italiani del Novecento e che sarà occasione di rilancio turistico del borgo di Coltano. E soddisfazione anche da parte della principessa Elettra Marconi, che è intervenuta telefonicamente alla conferenza stampa, un intervento atteso da tanto tempo e che oggi finalmente vede un primo passo nella direzione del recupero. Vi ricordiamo che nel 1902 Guglielmo Marconi, che fu non solo l'inventore della radio, ma una delle poche persone che nella storia dell'umanità, l'umanità stessa praticamente ha cambiato i suoi usi e i suoi costumi, decide di costruire in Italia una stazione radiotelegrafica ultrapotente per effettuare collegamenti con le Americhe e con le colonie italiane nell'Africa orientale. E Coltano fu terminata, collaudata e messa in funzione per la prima volta in assoluto nel settembre del 1911, e venne salutata anche dal New York Times come la più potente al mondo, riuscendo a coprire con il proprio segnale circa un sesto della superficie terrestre. Fu anche la prima stazione a inviare un segnale in grado di oltrepassare l'intero deserto del Sahara, raggiungendo Massawa in Eritrea, e infine è stato anche attraverso la stazione di Coltano che dal suo ufficio di Roma Marconi accese le luci della gigantesca statua Cristo a Rio de Janeiro il 12 ottobre del 31. La parola fine poi per il sito di Coltano venne decretata dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, con la totale militarizzazione dell'area e con i bombardamenti e le devastazioni che interessarono tutta l'area di Pisa nell'estate del 44. E chiaramente deprecabili per quanto sono, ma i bombardamenti sono una cosa, il resto lo ha fatto l'uomo, lo ha fatto la politica, che ha non solo dimenticato Marconi ben oltre quello, insomma, che è stato fatto a tantissimi altri personaggi illustri italiani, ma insomma ha dimenticato la sua opera, ha dimenticato le sue infrastrutture, proprio trattandolo come se fosse l'ultimo dei figli di questa nazione. Non avremo mai abbastanza voce per poter continuare a gridarlo, non perdo occasione ormai da decenni, quando ho la possibilità di sottolineare veramente lo scempio che è stato fatto nei confronti di Guglielmo Marconi e nei confronti della sua opera. E il lunedì 29 gennaio non sono solo cominciati i lavori per il recupero della stazione di Pisa Coltano, ma è anche cominciato un servizio della BBC a destinazione Corno d'Africa in tre differenti lingue, ognuna per 20 minuti di durata. È schedulata fra le 17.30 e le 18.30 sui 7.595, 11.720 e 12.065 kHz rispettivamente da Cosimbro, Daldabaia e Meyerton. Le trasmissioni sono in onda dal lunedì al venerdì in Amaric, Oromo e Tigrigna, ed è prevista poi alle 18.30 una replica di questo blocco di tre trasmissioni, come vi dicevo, da 20 minuti ognuna in Amaric, Oromo e Tigrigna, sui 9.885 da Meyerton e sui 15.490 kHz dall'isola di Ascensione. Era stata originariamente registrata in questa seconda fascia oraria, chiamiamola di replica, anche una frequenza da Cosimbro di 7.505 kHz, che è stata però cancellata. E ci sarebbe da darvi, come ogni settimana, un cambio di frequenza della Voice of Tibet. In realtà sono due, ma uno riguarda soltanto 8 minuti di trasmissione e una differenza di frequenza di 1 kHz. Chiaramente ce la prendiamo a ridere ogni settimana con questa emittente che invece ha scopi, almeno da parte di chi la anima, ben più seri, ma ci serviva un'introduzione per invitarvi a consultare il nostro sito internet www.bcdnews.it, ma anche il nostro blog bcdnews.blogspot.it, dove troverete una lista completa, nella maggior parte dei casi anche monitorata, delle trasmissioni clandestine dai vari relay da cui le organizzazioni prendono a noleggio l'airtime per diffondere la loro programmazione a cura di Ivo Ivanov. Così come ci sono anche cambi di frequenza per la Voice of Hope America, e ci sono cambi di frequenza e di orari e di trasmissioni in genere per la Voice of the Report of the Week Radio International. Anche in questo caso troverete le informazioni complete sul nostro sito oppure sulla nostra pagina Facebook BCL News, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, così come a tutte le altre. E del dato ne abbiamo parlato la settimana scorsa, oggi approfondiamo grazie a un articolo a firma di Paolo Morandotti pubblicato sul portale da radio. Infatti la stampa norvegese critica la gestione dello switch off, e il blog svedese Digital Radio FM Insider ha pubblicato nuovi dettagli su quelle che sono state le difficoltà incontrate dallo switch off norvegese verso il DAB, e rileva che in dicembre il 56% dei norvegesi non è soddisfatto contro il 60% rilevato la scorsa estate. Ciò conferma anche quanto previsto nel saggio La radio tra convergenza e multimedialità sulle difficoltà di introdurre la tecnologia digitale nel sistema di radiodiffusione. Secondo un sondaggio Ipsos pubblicato dal quotidiano norvegese Dagbladet, il 56% degli ascoltatori non è soddisfatto del DAB, a fronte di un 31% che si dichiara invece soddisfatto, era il 24% quest'estate, e di un 12% che non ha opinioni in merito. Circa 2 utenti su 3 quindi non sentono un chiaro beneficio dell'introduzione del sistema digitale dal contemporaneo spegnimento della rete FM. Citando la stampa norvegese, nella quale a fatica si trova qualche considerazione in favore del DAB, il blog evidenzia il forte scostamento tra le informazioni trionfali diffuse dalla lobby DAB internazionale e quelle negative, cioè le reazioni della società svedese. I norvegesi sono furibondi per lo switch off del FM. Le critiche principali riguardano la forzata chiusura delle stazioni FM locali nelle grandi città, l'ascolto in automobile di cattiva qualità, le ripercussioni negative sui sistemi di emergenza e le arroganti risposte alle critiche al DAB. Tra l'altro, il Dagbladet ha pubblicato anche un duro editoriale sul modo in cui è stato gestito questo passaggio al digitale, scrivendo tra l'altro che le autorità sembrano poco interessate al fatto che il DAB porti una reale diversificazione nel mercato della radio. Sembrano apparentemente più interessate a proteggere i network dominanti, e non si spiega altrimenti il divieto di trasmettere radio locali in FM nelle grandi città, e aggiunge: le reti in FM sono la nostra più grande speranza per una vera diversificazione della radio. La radio in FM è più economica da allestire e chiunque infatti può acquistare un trasmettitore FM. In precedenza erano stati diffusi dati allarmanti sul calo di ascoltatori a seguito dell'introduzione del DAB, stimato nel 10% dei norvegesi, e confermato poi dal sondaggio di gennaio riportato da radio.njtt.no, secondo cui in un anno i norvegesi che ascoltano la radio sono scesi dal 67,4 al 55,1%, e ciò di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e sulla diminuzione del tempo di ascolto giornaliero, che è sceso da 84 a 74 minuti. La perdita di ascolti ha colpito più duramente il servizio pubblico, arrivata al 21%, e crescono gli ascoltatori invece dei canali di nicchia e scendono quelli delle reti nazionali. Tra le altre critiche della stampa norvegese c'è anche quella secondo cui il DAB sarebbe arrivato tardi, in quanto la concorrenza dell'ascolto via internet, che può contare su una delle reti più veloci al mondo, rappresenterebbe una minaccia ormai mortale per le trasmissioni digitali via etere. E inoltre i costi, stimati in 23 milioni di corone norvegesi, sono giudicati troppo alti. Tutto questo mentre anche il direttore dell'autorità che vigila sulla concorrenza, Lars Sorgard, ritiene che il DAB abbia permesso ai canali nazionali di acquisire degli spazi al di fuori della concorrenza. Italradio, e ci uniamo, vede in questa situazione una conferma di quanto descritto nel recente saggio, appunto, La radio tra convergenza e multimedialità, a proposito del processo di introduzione di una tecnologia di massa, nel secondo capitolo, che è dedicato a un esame critico del processo di convergenza di fronte alla frammentazione dei formati digitali. Si prevede che solo una scelta indipendente dalla volontà del pubblico possa consentire lo switch off al digitale, a meno che non sia in presenza di un reale arricchimento dell'offerta, della garanzia che la modalità di ascolto non cambi in maniera importante, di un miglioramento della qualità di ascolto e all'assenza di costi significativi da sopportare da parte dell'utenza. Nessuna di queste condizioni sembra essersi verificata in Norvegia, e si può capire pertanto che l'abbandono di un sistema misto sia stato quantomeno prematuro e che la risposta insoddisfacente data dagli attori coinvolti dall'operazione non abbia potuto che aggravare la situazione, forzando così gli ascoltatori stessi a cercare soluzioni alternative. Quanto successo in Norvegia quindi rappresenta un monito per quanti vogliono forzare i tempi dell'introduzione della radio digitale senza averne prima preparato con cura le condizioni. Aggiungo io a quanto ha scritto Paolo Morandotti, che sottoscrivo, che forse le condizioni potrebbero già non esserci più, perché l'IP Radio ha già fatto sì che questa sia una tecnologia obsoleta e da saltare a piè pari. E ci rimane giusto il tempo dei saluti per ricordarvi che avete ascoltato Studio di X numero 762, che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, e invece tutte quelle che sono le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili da www.bclnews.it. Cercateci sui social, canali YouTube, account Twitter e tutte le pagine e i gruppi Facebook. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Sarà Studio di X numero 763. Buona continuazione d'ascolto.